Lessico personale con Massimo Zamboni.
Noi abitavamo in un quartiere in larga parte proletario o artigiano, ma non necessariamente comunista. Era un intrico di stradine, di vicoli, di officine. Era un mondo chiuso in sé, circondato da strade che lo rendevano invalicabile. Ci sentivamo protetti in qualche modo. C'erano meccanici d'auto, c'era un forno, c'era un cane feroce libero di gironzolare. Si chiamava Laika, come tutti i cani del periodo quando tutti erano infiammati dalle imprese spaziali sovietiche. Le martellate e le imprecazioni quotidiane rimbombavano da quelle officine sparse tra le case, che erano autentiche catapecchie, questa è la parola che ascoltavamo per definirle. Catapecchie scampate ai bombardamenti, all'incuria, erano erose dalla vegetazione, dall'umidità delle antiche vie d'acqua, da poco interrate nel sottosuolo. Catapecchie incredibilmente abitate da famiglie di meccanici e muratori, lavoratori che avevano tutto il giorno il fazzoletto annodato in testa, che sudavano con la canottiera rigata, le sigarette da poco come le nazionali, l'esportazione, le Saks, le Alfa. Sigarette che paragonavamo a quelle dei nostri genitori, Peter Stuyvesant, Muratti. Sigarette che venivano portate fino a casa di contrabbando da un loro amico. Si diceva che passasse le Alpi svizzere a piedi con uno zaino sulle spalle, per noi era una figura affascinante. Le mogli di quei lavoratori, orribili nella nostra visione, erano vere e proprie megere, trasandate, cattive, con gli insulti che volano dalle finestre cadenti, quelle scale pericolanti su cui rincorrevano i bambini con la cinghia in mano. Tutto faceva sentire la ferocia a cui una povertà che pareva senza rimedio li condannava. In quel quartiere dimorava il divertimento vero. Riti satanici di roghi accesi per fare scoppiare le bottiglie, lo sterminio delle lucertole che prima avevamo scorticate, la guerra ai topi, le esplosioni fatte con l'acqua versata sopra il carburo. Era un campo di battaglia quotidiano, fatto di scontri fisici, di zuffe, di incendi, di sassate, botte, con i figli di una moltitudine che si stava inurbando a malincuore. C'erano bande che si formavano per il solo tempo di una guerriglia o carezzando una speranza di vendetta. Eravamo tutti contro tutti, o più spesso, tutti contro uno. Nessuna presenza femminile, le nostre coetanee erano rigorosamente escluse dall'orizzonte mentale. Nessun interesse, quasi un'ostilità preconcetta. Fino a quel giorno in cui Carlo, poco più grande di noi ma molto più emancipato, si precipita a nascondersi dietro una siepe per ululare il passaggio di una ragazza. «Biondasa!» urla, lo ricordo ancora perfettamente, cioè «che gran bionda!» Il giorno dopo ci chiama attorno a sé e ci dà un ordine. «Ragazzi», dice, e noi tutti zitti, «da oggi non si può più chiamare Pisello». Tutti zitti, tutti molto impressionati da questo ordine che cambiava una volta per tutte la nostra identità. C'era qualcosa in quelle sue istruzioni che ci faceva pensare che il futuro non era una cosa così chiara come avevamo in mente. C'era come un senso di minaccia. Era come fossimo chiamati a compiere un salto verso qualcosa che non conoscevamo, un salto di cui nessuno ci aveva avvertito. Doveva passare ancora una settimana per sapere come lo dovevamo chiamare, con quel nome nuovo che in radio è meglio non dire.